Nel darvi i saluti della Chiesa Balsamo per la città di Cinisello Balsamo, esprimo anche la mia gratitudine, nonché gioia al Signore per essere qui con voi dopo qualche tempo, sostanzialmente dall'inaugurazione, quindi passato qualche mese. Veniamo da una temperatura milanese molto più alta. Ieri, quando siamo partiti, avevamo 39 gradi con 65% di umidità, quindi potete immaginare. Quindi qui a Caltanissetta si sta sicuramente meglio che a Milano in questo periodo. E poi stiamo meglio perché siamo all'ascolto della parola di Dio. Io sono grato al Signore di poterlo fare insieme a voi e pormi all'ascolto della sua parola. E quindi ho piacere con voi di considerare quello che è definito il terzo punto dei cinque sola della Riforma, che qui sono anche esposti. Se avete avuto modo di visitare, di leggere appunto questa mostra, vi sarete accorti che ci sono ben cinque pannelli dedicati appunto ai cinque sola della Riforma, che possiamo definire sono delle perle del cristianesimo, che non possiamo escluderne alcuna, perché l'escluderne una significa compromettere totalmente il cristianesimo. E questa era anche la preoccupazione di Lutero relativamente anche alla dottrina della sola fede. Dopo il sola scrittura, cioè ovvero la questione dell'autorità, che credo anche questa sera sarà diciamo sottolineata con forza, dopo il solus Christo, ovvero la sorgente di vita, l'unica sorgente di vita per tutti i peccatori, il terzo sola sul quale ci soffermiamo questa mattina è la sola grazia, ovvero il Vangelo e l'agire di Dio. E prima di leggere la scrittura, permettetemi, diciamo, di introdurmi con alcune considerazioni preliminari. Credo che uno dei grandi problemi, principali problemi che la ribellione a Dio da parte dell'uomo, i nostri diciamo padri Adamo, i nostri progenitori, scusate, Adamo ed Eva, ciò che ha prodotto questa loro disobbedienza, ribellione a Dio, è sostanzialmente la fiducia cieca che ogni uomo, ogni donna ripone in se stesso, nelle proprie abilità e presunta libertà, indipendenza, autonomia. In generale, l'uomo crede in se stesso, è vero che anche il detto, credi in te stesso e riuscirai, l'uomo pensa di riuscire, come dire, a interpretare il momento in cui vive, a decifrare, decriptare la realtà e soddisfare i propri bisogni o dare un senso alla propria esistenza proprio a partire da se stesso. Ma a ben vedere la realtà ci dimostra che le cose non vanno effettivamente così. Nessuno è veramente indipendente. Solo di Dio possiamo dire che è indipendente, solo Lui. Di Lui possiamo parlare di asseità, cioè Dio che è a sé e che non dipende assolutamente da nessuno. Pertanto la tanta ventilata indipendenza degli uomini in realtà è solo un'espressione, frutto del peccato ed è la presunzione dell'uomo che pensa di riuscire da solo. C'è infatti molta instabilità in questa presunta, indipendenza. Perché a volte ci si affida alle tante mode culturali e sociali per affermarsi o per sentirsi, come dire, inclusi, non diversi dal resto della società. Altre volte ci si affida alle teorie della leadership, ovvero quello di essere, di scegliere, di essere alla sequela di un leader affermato, influente, forse in campo politico, sociale, artistico, accademico o qualunque altro settore, oppure ci si propone come leader in questi campi, propria identificazione personale di se stessi e della propria indipendenza. C'è chi è un libero professionista e dice: io sono indipendente, non dipendo da nessuno, faccio quello che voglio. In realtà non è vero, perché quella indipendenza professionale è legata a un pacchetto di clienti. Se manca quei clienti, muore di fame, perché non ti darà nessuno da mangiare. Quindi capite che è anche razionalmente impossibile pensare all'indipendenza. Ci si affida anche alle strategie del marketing per sviluppare una propria indipendenza, e forse è quella che facevo riferimento poco fa, quindi una propria imprenditorialità. Altre volte ci si affida al razionalismo filosofico e religioso come realizzazione spirituale di se stesso. E anche le più recenti pretese, diciamo, tecnocratiche o della tecnocrazia come forma di governo in grado di risolvere le deficienze e le problematiche sociali sono viste o sono attrattive, diciamo, di realizzazione dei propri ideali. E in ultimo, la sfera di fiducia in se stessi è quella anche basata in quest'ultimo periodo sulla tecnologia. La tecnologia che promette un radioso futuro tecnologicamente controllabile dal fruitore. E tanto è vero, non sfuggirà a voi come tutti noi abbiamo in mano spesso, mancando anche di un dialogo vero con le persone, degli aggeggi che pensiamo di gestire la nostra vita, il nostro futuro, con quegli strumenti. E c'è chi va ben oltre, diciamo, dal semplice, come dire, manovrare o chattare qualche cosa, pensa proprio di gestirsi la propria vita attraverso, diciamo, la strumentazione tecnologicamente avanzata. Ecco, si tratta in realtà di tutto questo elenco di false oasi di fiducia. Oasi che in qualche misura hanno condizionato e condizionano purtroppo fortemente anche il mondo evangelico, che a sua volta, per essere a passo con i tempi, per andare incontro ai bisogni della gente e degli interessi della società, promuove quello che Paolo definisce sostanzialmente un altro evangelo. Un evangelo come realizzazione di se stessi, per esempio quello dell'autostima, al quale facevo in qualche misura riferimento. Tu vali, ce la puoi fare, devi credere in te stesso, perché non è vero quello che ti dice la Scrittura, che tu sei un peccatore e che senza di Dio non puoi fare nulla, senza Cristo. Non è vero, tu ce la puoi fare. Oppure quella della prosperità. Cioè la tua vita, la vera realizzazione di te stesso sta nella tua libertà che si esprime nella prosperità. Sei libero da qualsiasi altro vincolo, perché la tua prosperità è l'affermazione della tua persona. Un altro evangelio predicato è quello, per esempio, della condiscendenza ad ogni tenore di vita sociale, sentimentale, sessuale o morale, perché si dice sostanzialmente, io queste parole le ho ascoltate direttamente da un pastore in una conferenza a Milano: Dio ti ama così come sei, non devi cambiare nulla. E chi sono io a dire no al tuo tipo di vita? Il Vangelo, come capite, in questo caso è come un prodotto religioso da vendersi al mercato, dove vi sono acquirenti e compratori, consumatori, alla ricerca di qualche cosa che funzioni per la loro vita, che appaghi le loro esigenze e ambizioni di vita. E mi pare che il modus operandi del liberalismo evangelico, moderno ed ecumenico sostanzialmente si muove in tale prospettiva, cioè soddisfare il bisogno degli utenti. Ma il Vangelo di Dio, di Cristo, è altra cosa e agisce assolutamente con canoni in antitesi all'agire umano. Per questo svilupperemo il tema sola grazia, il Vangelo e l'agire di Dio, in tre semplici punti, attingendo alla parola di Dio, la sola autorità anche in questo ambito, perché solo in questo, attraverso la parola, possiamo realizzare noi stessi in Dio e nella sua grazia in Cristo Gesù. Quindi vi chiedo di aprire le vostre Bibbie, leggeremo dalla lettera di Paolo agli Efesi, dal capitolo 1, i primi 14 versetti, e poi il capitolo 2, i primi 10 versetti. E dice così la parola di Dio: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, all'ode della gloria e della sua grazia che ci è concessa nel suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, e per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono in cielo quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della sua propria volontà, per essere all'ode della sua gloria. Noi che per primi abbiamo sperato in Cristo, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che è stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Capitolo 2. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti eravamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati in Cristo. È per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo. Infatti, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Ecco, questa è la parola di Dio che ovviamente, per esporla tutta nei suoi contenuti, non basterebbe la nostra vita stessa. Del resto questo è un testo che da quando è scritto ad oggi sono passati quasi 2000 anni e nessuno è riuscito ad esaurirne la ricchezza. Non è questa la nostra pretesa oggi, ma possiamo trarre degli insegnamenti. Dicevo tre punti. Allora, sola grazia, al primo punto, il dono di Cristo ai peccatori. Secondo luogo, sola grazia, la misericordia di Dio in Cristo. E in terzo luogo, sola grazia, nessuna opera è dell'uomo. Sola grazia, il dono di Dio e di Cristo ai peccatori. Paolo, nella lettera che abbiamo letto, non ha dubbi ad esaltare la grazia di Dio e dire che essa consiste nel dono di suo figlio Gesù per i peccatori, e introduce questa verità con una dossologia di benedizione, proprio al rafforzamento che Cristo è il dono di Dio, di suo Padre, per i peccatori. Forse rileggendoci sono più chiari. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui, cioè in Cristo, ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi, irreprensibili, dinanzi a Lui. La grandezza e la straordinarietà del dono di Dio stanno proprio in questo fatto, che Gesù Cristo è donato a favore dei credenti, dei peccatori, ed è donato ancora prima della sua incarnazione. Cristo è il dono dei peccatori proprio in una prospettiva escatologica, efficace, di salvezza, di santità, ma che ha la sua origine nell'eternità e si proietta per l'eternità. Notate che Paolo, riferendosi all'opera di Dio prima della creazione del mondo, ne parla anche al presente e ne parla nella prospettiva e certezza eterna, al cui centro vi è solo ed esclusivamente la sua volontà e Gesù Cristo. Ci ha benedetti di ogni benedizione nei luoghi celesti in Cristo, quindi nel passato, nel presente, nel futuro, perché questa espressione dei luoghi celesti ci rimanda ad un mondo a noi estraneo al momento, diciamo, di cui non possiamo prendere pienamente coscienza, che appartiene al Dio eterno. Inoltre dice in Lui, cioè in Cristo, ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Quindi Cristo ci è stato donato per la nostra salvezza ancor prima dell'incarnazione, ancor prima che noi nascessimo. E lo ha fatto per una ragione specifica, perché fossimo santi, irreprensibili davanti a Lui, cioè davanti a Dio. E ancora predestinati, adottati per mezzo di Gesù Cristo, versetto 4, con un'altra finalità, a lode della sua grazia, cioè di Dio, concessaci nel suo amato figlio Gesù. Notate come Paolo sottolinei la centralità di Cristo. Ancora, in Lui, in Gesù abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. E va ancora avanti. In Lui siamo stati fatti eredi secondo la sua volontà. Questo è l'agire di Dio. È una grazia che ha origine nell'eternità, investe le nostre vite e il nostro quotidiano oggi, ma si proietta verso la gloria di Dio, verso il Dio eterno, verso suo Figlio, colui che ha dato alla croce per il compimento di questa opera, proprio come abbiamo letto, quando si è incarnato, quando i tempi furono maturi, come dice Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 4, versetto 4. Quando i tempi furono compiuti, Dio mandò suo Figlio. Ecco, questa è la buona notizia dell'Evangelo. Questo è l'agire di Dio. Paolo certamente ha coscienza che tale privilegio era inizialmente per il popolo di Israele. Però viene detto che anche egli è salvato per sola grazia. Come lo ricorda nella lettera di Paolo ai Romani, al capitolo 11, versetto 5, parlando del residuo che Dio si è messo da parte, riservato. E lì viene sottolineato, per sola grazia. Per cui non può esserci una salvezza diversa del popolo di Israele precedente all'incarnazione, se non in Cristo. Del resto, i testi che abbiamo anche letto qui in Efesini sono certamente riferiti in primis al popolo di Israele. e sono nella, in virtù di Cristo, ma si aprono ad altro, ad altri popoli. Quindi la buona notizia del Vangelo, che è passata e passa sempre attraverso la predicazione del sola scrittura, Paolo capitolo 10, versetti 14 e 17, ricordate, sottolinea come le persone potranno credere attraverso la predicazione della parola di Dio, attraverso quegli uomini che Dio ha chiamato per predicare l'Evangelo. Non può esserci altra conversione se non attraverso la sola scrittura. Quindi è la grazia di Dio che in questo caso vediamo, come dire, estesa non solo ad Israele, ma si è estesa, aperta, resa disponibile anche per tutti i pagani. E perciò Paolo, nel scrivere questi testi che abbiamo letto, si sente libero e anche autorizzato da Dio in Cristo di rivolgersi a quei pagani che un tempo erano tali per dichiarare o dichiararsi con loro uniti, un unico popolo in Cristo. E pertanto la certezza del versetto 13 che abbiamo letto, Efesi 1, che forse rileggiamo, è anche la logica conseguenza di quanto Paolo ha affermato al versetto 12. Notate, in lui siamo anche stati fatti eredi, lui dice noi come ebrei. Per quale ragione? Per essere a lode della sua gloria. Noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. E poi al versetto 13, in lui voi pure. Cioè allo stesso modo, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, in Cristo, avete ricevuto anche voi il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Quindi Cristo è anche per i pagani il dono gratuito di Dio. Cristo è la sola grazia di Dio anche per coloro che per un molto tempo ne erano, diciamo, tra virgolette, esclusi. Per i pagani, da cui noi tutti discendiamo, perché Paolo ha detto anche noi, anche voi, un tempo eravate. Allora va da sé che Cristo è il dono di Dio, è il solo dono, è la sola grazia di Dio per tutti i peccatori, tanto giudei quanto greci, tanto per gli uomini quanto per le donne, tanto per i ricchi quanto per i poveri. Perché, come dice la scrittura altrove, ed è sempre Paolo ad affermarlo, non c'è distinzione. Romani 3, 22, 23 e 10, 12 a 13. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Poi del resto non lo facciamo qui, ma una lettura, per esempio, dei primi 11 capitoli della lettera di Paolo ai Romani ci aiuta a capire bene questa dottrina, questa importante verità che Paolo sta insegnando sulla sola grazia di Dio, tanto per i giudei, tanto per i greci e i pagani. Quindi, sola grazia è il dono di Cristo ai peccatori. Ma Paolo non si ferma qui, va avanti e sottolinea una seconda verità. Sola grazia è la misericordia di Dio in Cristo. Non c'è un altro mediatore per cui Dio ci fa grazia. Qualche settimana fa ho letto di una ricca e nobile signora la quale commissionò un suo autoritratto ad un famoso artista. E qualche mese dopo l'autoritratto le fu consegnato direttamente dall'artista. La signora, come possiamo immaginare, tutta emozionata e trepidante, tolse il telo di protezione e dopo un lieve momento di esitazione, forse di stupore, disse all'artista: «Lei non ha reso giustizia alla mia persona». L'artista, dal canto suo, dopo un momento di silenzio e di riflessione, le disse: «Signora, lei non ha bisogno di giustizia, lei ha bisogno di misericordia». Sostanzialmente l'artista aveva riprodotto fedelmente il ritratto di quella signora, ma lei non accettò la verità di quel ritratto. Probabilmente si sarebbe aspettata che l'artista la raffigurasse più bella, più attraente di quanto non lo fosse. Forse più giovane, senza rughe. Forse più alta, più agile. Ebbene, sapete, questo è quello che accade ai peccatori. Quando si presentano al Signore con le loro pretese. Pensano che la loro giustizia è tale che il Signore non deve fare altro che apporre la sua firma. In realtà, noi tutti, ci dice la Scrittura, siamo dei piccoli, medi, grandi mostriciattoli, segnati dal peccato. Da quel peccato che disgusta la santità di Dio. E per cui se Dio dovesse fare vera giustizia, non dovrebbe fare che altro che dirci esattamente, come del resto lo dice, ciò che siamo, morti nel peccato. E non ci sarebbe una descrizione migliore. Ma se Dio deve fare grazia, non può fare a meno che fare appello alla sua misericordia in Cristo. Nessuno, infatti, è meritevole di qualcosa. Nessuno è più buono o più giusto rispetto ad un altro peccatore. Tutti hanno peccato, abbiamo detto, sono privi, meritevoli della gloria di Dio, Romani 3:23. E il salmista Davide deve perfino giungere a dire di essere stato generato nell'iniquità, concepito nel peccato, Salmo 51, versetto 5. Paolo, infatti, non ritiene vi sia alcuna superiorità in coloro, per esempio, che hanno creduto per primi, come viene detto al versetto 12, quasi fossero più santi degli altri, più giusti. Paolo ritiene che si tratti per loro, anche per loro, della sola grazia di Dio, della sua sola misericordia nel solo Cristo, il quale ha scelto per sua volontà, per sua sovrana volontà e misericordia, di chiamare quelle persone per prima. Ricordiamo la parabola di Matteo, capitolo 20, versetto 1 a 16, dove ci sono i lavoratori delle diverse ore. Dio non ha fatto distinzione. Tutti sono stati considerati allo stesso modo. Perché ciò che conta non è quando si entra, ma l'importante è entrare nel regno di Dio, entrare nella misericordia di Dio. Quindi notate che il senso della misericordia di Dio che Paolo sottolinea, siamo anche stati fatti eredi proprio secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Non chiede parere a te, non lo chiede a me, non lo chiede a nessuno. Dio agisce davvero indipendente, mentre noi siamo e dobbiamo dipendere solo ed esclusivamente da Lui per avere grazia, per avere misericordia. Del resto, anche un uomo importante come Mosè, patriarca della fede cristiana, esplicitò questa verità fondamentale della misericordia di Dio in una prospettiva di Cristo. Notate, il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, e non perché foste più numerosi o, se volete, più graziosi, più bravi, più buoni di tutti gli altri popoli. Anzi, non lo siete affatto e siete minori agli altri popoli, ma perché il Signore vi ama. Questo ha deciso Lui. Questa è misericordia, è la sovrana misericordia del Creatore che fa grazia. E Paolo riprende questo concetto e lo sottolinea proprio a maggiore enfasi della grazia e misericordia di Dio in Cristo, accomunando, per esempio, la precedente condizione dei gentili a quella dei giudei, che non era per nulla diversa relativamente alla condizione del peccato. Efesi 2:1, versetti 4 e 7, che vado a sintetizzare. Notate, Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Questo anche voi implica anche noi, E poi lo riprende: ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche noi, quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati in Cristo. Tutta questa è bontà e misericordia. È la sola grazia e misericordia di Dio in Cristo. E qualora non fosse sufficiente questo concetto, Paolo lo chiarisce ancora nei versetti 8 a 10, che vado a rileggere, che ci introducono all'ultimo aspetto. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, non dipende da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opera, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le praticassimo. Quindi il terzo aspetto che Paolo affronta è sola grazia. Nessuna opera è dell'uomo. Nessuna opera è ascrivibile all'uomo in termini salvifici e di grazia, in quanto nessuna di esse ha contribuito e contribuisce alla grazia. Nessuna di esse è sufficiente alla grazia. Diversamente, come affronta sempre l'Apostolo Paolo, che è ricco, diciamo, teologicamente in questa dottrina, non si potrebbe più parlare di grazia se fosse mediata dalle opere. Così, dice lui, come al presente, cioè quindi come nel passato, c'è un residuo eletto per grazia. Ma se è per grazia, non è per opere, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Romani 11, 5, 6. L'esclusività della sola grazia implica perfino filologicamente che nessuno contribuisce e può contribuire alla propria salvezza, perché la grazia, etimologicamente parlando, esclude le opere. Che grazia sarebbe se io me la sono meritata, se io me la meritassi? Se poi, come ci dice chiaramente la Scrittura, siamo morti nel nostro peccato, va da sé che i morti sono inerti, incapaci di nulla, neppure di respirare, che è la cosa più naturale che possiamo fare, neppure di liberarsi dalle bende del peccato che ci avvolgono, che sono raffigurate nella sepoltura di Lazzaro. Vedete, Lazzaro ha potuto uscire da quella situazione grazie alla grazia di Cristo, che lo ha chiamato ad uscire, e ed è stato liberato da quelle bende che raffiguravano la morte, che raffigurano la realtà del peccato. Nei testi che abbiamo letto, Paolo è molto esplicito. Allo stesso modo con cui ha esplicitato il tema della sola grazia, afferma la verità che nessuna opera è richiesta da Dio per ottenere grazia. Nessuna opera, abbiamo detto, è sufficiente al fine della grazia. E notate che al versetto 5 Paolo anticipa, fra parentesi, la verità che poi riaffermerà più avanti, versetti 8 e 10 che abbiamo appena letto. E nel farlo sottolinea come questa verità della grazia senza le opere sia tanto vero per i pagani convertiti a Cristo e in ragione di Cristo, quanto per i giudei convertiti allo stesso modo da Dio in Cristo. E notate che c'è sempre questo passaggio tra il siete, quindi voi, e il siamo, noi, proprio a sottolineare che entrambi si era in una medesima condizione di perdizione. Quindi c'è questo passaggio tra il voi e il noi, per dire che eravamo appunto sullo stesso piano. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, perché nessuno in virtù di opere possa vantarsene. Infatti siamo noi, come voi, opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, quelle che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Tutti, voi e noi, Caltanissetta, Cinisello. Ogni credente che è all'interno di una comunità cristiana è chiamato a compiere le opere che Dio ha già preparato. E quindi se noi vogliamo conoscere quali sono le opere che Dio ha preparato, quelle che sono secondo il suo cuore, è alla Scrittura che dobbiamo tornare, che dobbiamo andare. Paolo colloca quindi le opere buone secondo il cuore di Dio e le colloca successivamente alla grazia operata da Dio e preparate da Dio. Quindi non sono le mie o le tue opere razionalmente concepite a promuovere la grazia, ma è la grazia di Dio che promuove conversione e promuove la pratica di quelle buone opere che Dio ha preparato. Allora questo significa, fratelli e sorelle, amici, che nessun vero credente può mai vantare meriti davanti agli uomini, tantomeno davanti a Dio. Mentre tutti gli uomini dovrebbero adeguarsi, diciamo, nell'ubbidienza alla parola e ai comandamenti e alle opere, scusate, di Dio. Noi dovremmo ubbidire, ringraziare e adorare il Dio della grazia e della misericordia e compiere la sua volontà. E Paolo riprende nuovamente questo tema mentre mi accingo alla conclusione, scrivendo al suo discepolo Tito, da buon maestro, e discepolo della parola di Dio, Paolo riprende l'argomento rafforzando ancora qui, diciamo, l'elemento dell'anche noi, a conferma che nessuno riceve grazia per meriti e che le opere altro non sono che la naturale espressione, conseguenza della conversione. Notate, perché anche noi, come i pagani, un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni, di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'avidità, nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati. E ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia. Mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo che Egli ha sparso abbondantemente su di noi, notate, per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna, quella che ci ha promesso prima dell'eternità, prima dell'incarnazione. E certa è questa affermazione, voglio che tu insista con forza, perché quelli che hanno creduto in Dio, abbiano cura di dedicarsi alle buone opere, perché queste sono utili e buone a tutti gli uomini, non le opere umane, quelle che Dio ha preparato per noi. In sintesi possiamo dire che a questo riguardo nessuna opera dell'uomo contribuisce alla grazia, ma, e ho cercato di, come dire, coniare una frase, tutte le opere di Dio, anche quelle che siamo chiamati a compiere noi, sono i petali della grazia di Cristo, che emanano il profumo della grazia di Dio in onore della gloria di Dio in Cristo. Non so se è chiaro. Tutte le opere di Dio sono i petali della grazia di Dio in Cristo che emanano il profumo della grazia di Dio a onore e gloria di Dio in Cristo. Se tutto questo ti è chiaro, caro amico, cara amica, quello che devi fare e che Dio ti chiede non è altro che confessare il tuo peccato, chiedendogli e dichiarandogli che non hai nulla di buono da presentargli. Non fare come quella signora che pensava di presentarsi perfetta. Quello che è giusto che tu faccia e che dovresti fare è quello di umiliarti, invocare la sua sola grazia in Cristo per amore della sua sola misericordia. E Lutero lo sottolineava in più circostanze, nella sua 62esima tesi delle 95, ad un certo punto scrive: vero tesoro della Chiesa di Cristo è il sacrosanto Vangelo, gloria e grazia di Dio. Cioè quel Vangelo che ti dice effettivamente quello che sei e quello che dovresti fare per rientrare nella grazia del Signore, cioè riconoscere il tuo peccato e accettare Cristo, la grazia, la misericordia di Dio per te. E se tutto questo ci è chiaro, fratelli e sorelle in Cristo, non possiamo starcene con le mani in mano, in attesa di non so quale risveglio della Chiesa. Sapete, quello che ha reso possibile la riforma fu proprio il fatto che i riformatori amavano la parola di Dio e la predicavano con fermezza e onestà. La Chiesa oggi, se vuole veramente vedere un risveglio, una vera riforma della Chiesa, parlo in senso generale ma anche locale, deve fare altrettanto. E a proposito della riforma, scrive Stephen Lanson, che avete pubblicato come casa editrice, e concludo, scrive proprio queste cose: i grandi eventi e le conquiste della imponente rivoluzione furono principalmente l'opera dei predicatori e la predicazione, che, come sapete, c'è stata una trasformazione importante nella predicazione, perché si era passata dalla predicazione accademica, scolastica, e si era passata alla predicazione espositiva, cioè permettendo alle persone di capire effettivamente che cosa la parola di Dio dicesse in merito alla loro condizione, cosa che la Chiesa aveva sempre tenuto nascosta, soprattutto parlando in una lingua che il popolo non poteva capire. Quindi furono principalmente l'opera dei predicatori e la predicazione. E perché fu grazie alla parola di Dio, al ministero degli uomini onesti, che credevano in essa, l'amavano e la insegnavano, che si scompì la migliore e più duratura opera di riforma. E se noi vogliamo una vera riforma delle nostre chiese, per le chiese in Italia, fratelli, sorelle, dobbiamo tornare alla predicazione della parola di Dio, alla centralità della parola di Dio, che ci dice, affronta tutte queste tematiche, tra cui quella che abbiamo sottolineato, spero, con chiarezza questa mattina, e che vogliamo continui per la gloria del Signore. Amen. Grazie.